Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Ciao ragazzi, state per ascoltare la quinta puntata Experience di Atariteca, la prima Experience di questo 2021 che sono super contento possa iniziare nel migliore dei modi, con un'intervista a qualcuno che seguo e ammiro da tantissimo tempo, Fabio Bortolotti. La moltitudine di voi lo potrebbe conoscere soltanto come Kenobit, oppure come il tizio che fa musica col Game Boy e streama giocando ai retro games. Se siete nati negli anni 70 o anche prima, rischierete addirittura di non sapere chi sia. A queste persone rivolgo un deciso suggerimento di non perdersi l'occasione di conoscerlo meglio proprio tramite questo podcast. Kenobit è un prolifico musicista di Micro Music, uno streamer molto attivo su Twitch insieme ad Andrea Babic con il loro canale condiviso Kenobisboch Production, un valido traduttore di moderni videogiochi con alle spalle esperienze redazionali in svariate riviste di videogiochi. Lo so. Tutte queste cose dette una dietro all'altra rischiano di farne una specie di caricatura impossibile, o possibile, insomma, a seconda di come la vogliate percepire, ovviamente. Ma vi assicuro che è tutto vero, e soprattutto ci sono tante altre cose da scoprire sulla personalità di Kenobit. Vi garantisco che se magari non condividerete appieno il Kenobit pensiero, sicuramente ne apprezzerete gli inneschi, gli sviluppi e la tenacia. Con Fabio abbiamo quindi parlato principalmente di musica e un pochino di videogiochi, ma ben presto vi accorgerete che nella sua vita queste due dimensioni si intersecano e si avviluppano l'una sull'altra, in pratica autoalimentandosi a vicenda. Ah, ovviamente durante l'intervista mi sono fatto forte di averlo già incontrato personalmente durante un suo concerto di 4 anni fa, tenuto durante la Lucca Chiptune Night. Un'esperienza bellissima quella di Kenobit in concerto, che auguro a voi tutti di provare non appena ci saremo lasciati alle spalle il Covid e la musica dal vivo sarà di nuovo possibile. In ultimo, prima di lasciarvi a Kenobit, un deciso ringraziamento è dovuto allo sponsor della puntata, la casa automobilistica Puma. Specializzata in vetture fuori serie, Puma mette in palio le sue autovetture durante il campionato di rally cross nazionale. I vincitori delle gare ricevono in premio una Dune Buggy rossa con capottina gialla e nei casi di ex aequo il premio viene assegnato dopo una conseguente disputa a birra e salsiccia. Quindi è tutto. Buon ascolto, vi lascio la mia intervista a Kenobit e come al solito prendetevi qualcosa da bere, piedi sul puff e sarà interessante.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
E benvenuto a Fabio Bortolotti, alias Kenobit. Finalmente t'ho acchiappato, Fabio. T'ho portato in Atariteca, mi ci è voluto tutto, guarda. Sto ancora sudando, Fabio.
Ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti, ciao a tutte.
Ti ringrazio per aver accettato l'invito, guarda che non è cosa da poco, guarda. Lo apprezzo veramente tantissimo. Anche da tuo fan musicale.
Ti ringrazio, vabbè, ma mi fa sempre piacere. Preferisco sempre la gente che fa cose alla gente che non fa cose. E quindi alla gente che fa cose bisogna dare supporto, quindi eccomi qua.
Allora facciamo cose nella casa, già che ci siamo. E ti direi, io ho preparato una serie di domande per te. Però mi muoverò su due canali paralleli. Quello musicale e quello dei videogiochi, perché tanto alla fine con te si intersecano, quindi penso di non sbagliare, no, a far così.
No, infatti, alla fine io dico sempre che la mia vita orbita in un modo o nell'altro intorno ai videogiochi, quindi sì.
Eh sì. Allora, guarda, per i neofiti o newbie, diciamo così, usiamo un linguaggio giovane, il tuo nome e cognome e data di nascita, vabbè, non ci dovrebbe essere bisogno di presentazioni, ma te lo chiedo perché è la prassi, abbi pazienza.
Sono nato nel 1982, in agosto, e mi chiamo Fabio Bortolotti. Dovevo chiamarmi Elisa, ma sono venuto fuori maschio e quindi i miei mi hanno chiamato Fabio.
Ma lo sai che è una cosa che condividiamo, perché io anch'io dovevo essere una femmina e i miei mi volevano Sonia.
Non male.
Mia madre aveva comprato tutto rosa, sai?
Anche i miei, io sono nato con il corredo rosa, i miei non avevano neanche controllato, erano convinti che fossi femmina.
Esatto.
E invece
esatto.
Sono nato con 2 settimane di ritardo, quindi sono stato chiamato Fabio come cunctator, come il temporeggiatore, ecco, perché sono nato morto con 2 settimane di ritardo, mi hanno rianimato 5 minuti dopo che sono nato.
Oh.
Quindi sul mio certificato di nascita ci sono circa 5 minuti dopo che sono uscito.
Accidenti, Fabio, questa è una storia veramente atipica.
Ho urlato per i primi 2 anni della mia vita. No, letteralmente. Cioè, i miei stavano sbroccando perché sono nato malissimo, incazzato come una biscia.
Oh, allora praticamente non li hai fatti dormire, in pratica.
No, ma per niente.
Bene, gliel'hai fatta pagare per quel completo rosa, hai fatto bene.
Esatto.
Hai fatto
bene. Anche se in realtà poi ironicamente il rosa è il mio colore preferito e lo indosso con piacere quando capita.
Ah vabbè, quello sì, anche mia moglie mi fa le camicie viola. Ehi Viola, Viola è mia figlia, le camicie rosa mi fa e io le porto perché dice sono di moda. Io sai, sono...
Ma a me proprio piace il rosa, io sono molto contrario all'incasellamento dei colori da maschio, da femmina. Ma chi se ne frega, mi piacciono... Ho una serie di magliette Kenobit che avevo fatto con la grafica di Ratiger, che saluto tra l'altro, artista fenomenale. Le avevo fatte di 3 colori, grigie, oro, cioè grigie, ocra e rosa.
Oh.
E quella rosa era la mia preferita.
Ma no, ma io tra l'altro me le ricordo le tue magliette, perché quando ti vidi al Lucca Chiptune Festival, mi ricordo, nel 2016, 4 anni fa ti ho visto dal vivo suonare.
Sì.
E c'avevi le magliette, ma c'avevi quelli di Giorgio te, ancora, forse le hai fatte dopo allora.
Ah beh no, ma nel corso degli anni ho fatto un sacco di magliette, perché amo la serigrafia e amo le autoproduzioni, e quindi ogni tot... tiro in mezzo un amico o un'amica artista e mi appoggio spesso a Sericraft, che è una serigrafia di Torino nata dall'underground punk e hardcore negli anni fine 90 e di miei amici, e ogni tot mi piace fare delle belle maglie in serigrafia, che sono uno sbattimento infinito perché poi le devi spedire a mano. Così, però
sì.
Hanno una qualità, secondo me, insomma, lo spirito punk dell'autoproduzione passa anche dalla serigrafia.
Ah, quello sicuro, guarda, io infatti te le avevo addocchiate quelle magliette, e c'era quella appunto di Giorgio Moroder, ma non ce n'avevi una che mi conteneva, perché sono un omone abbastanza grosso e arrivavi fino alla L, mi ricordo, infatti Dio, peccato.
Sì, perché alla fine purtroppo allora quando faccio le magliette chiedo sempre privatamente ad alcuni amici se vogliono una XL o una XXL, e le faccio stampare apposta, perché quando ti porti dietro il merch ai concerti è inutile portarti dietro 5XL, 5S, 5M, 5L. Tutti vogliono le M e le L.
Ah.
E di S poche e di XL, figurati XXL, pochissime. Quindi è inutile portarne una ed è tutto sommato inutile farle, purtroppo.
Statisticamente è meglio andare su quelle misure lì, almeno vai a botta
sì,
sicura.
Sì, perché purtroppo cioè quando ti gestisci una roba simile conviene fare quel ragionamento lì. Poi, chiaro, se invece di essere un singolo col Game Boy sei parte di un tour con un tavolino del merch, eccetera, però ci deve essere a quel punto qualcuno che se ne occupa.
Sì.
E allora magari ti porti due casse con dentro anche le XL. Però io tendenzialmente ragiono sempre sulla roba che vendo ai concerti.
Sì,
quindi
sì,
poche
sì,
XL.
Giustamente. Insomma, guarda, non è la tua maglietta. Io è un problema che ho con le misure, sono proprio grosso. Occupo volume, spazio, capito? Inquino anche tanto. E vabbè, comunque vabbè. Però prima domanda che ti faccio, Fabio.
Vai.
Qual è stata la tua prima esperienza con un videogioco? Nel senso che la prima esperienza di cui tu hai memoria. Ora, io ti faccio un esempio. Io, se ritorno indietro a quando ero piccolo, la mia prima esperienza è stato mio nonno che mi portava al circolo della bocciofila e io vedevo Super Breakout. E mi attaccava a sta rotellina e giocavo con la rotellina. Quindi il mio primo scontro per me è stato Super Breakout, capisci? Per te c'è stata una cosa analoga?
Assolutamente sì, me lo ricordo perfettamente. Non arrivavo ancora al cabinato, ero troppo basso, ero un gagnetto. E però c'era Circus Charlie ai bagni Nirvana di Noli, dove mi portavano quando ero piccolo e dove in realtà mi hanno portato fino all'adolescenza. E c'era un cabinato con dentro Circus Charlie. Io spingevo la sedia, salivo sulla sedia e guardavo Circus Charlie, perché ai tempi avevo 3 anni, quindi niente, cioè, lo guardavo e basta. Ma per fortuna poi i miei hanno capito subito che mi piacevano i videogiochi e mi hanno supportato da subito. I miei primi ricordi arcade sono quello, ma poi mio padre che mi portava alle Varesine, alle ex Varesine, dove adesso sorgono alcuni dei nuovi grattacieli della nuova zona uffici pettinati qua a Milano. Una volta era un vecchio Luna Park con una sala giochi fichissima dove giocavo, dove c'era Super Thunderblade, dove c'era Dragon Slayer, che non giocavo perché era bellissimo ma non ci capivo niente, quindi guardavo e basta. Però era il cabinato con i monitor in alto perché prevedeva che la gente ne guardasse.
Il totem.
E c'era di tutto.
Sì, sì.
E
sì,
quindi
sì.
Ho vissuto l'era delle sale giochi, anche se anagraficamente sono al limite, perché sono dell'82, quindi quando io avevo 16 anni le sale giochi erano già sulla via dei cipressi, e quindi per carità c'erano ancora i cabinati nei bar, ma non c'erano già praticamente più le sale giochi. L'ho vissuta perché sono stato da un lato un po' precoce, ma dall'altro anche perché i miei mi hanno sempre capito che avevo questo amore e me l'hanno supportato, ecco.
Guarda che non è cosa da poco, perché di solito i videogiochi, almeno vabbè, io sono 10 anni avanti a te, quindi sono uno degli anni 70, però i videogiochi, penso anche negli anni 80, tante famiglie erano il diavolo.
Sì, sì, eppure a me hanno dato un lavoro, un mestiere. Io dico, sfotto sempre i miei genitori dicendogli che i soldi che hanno speso per comprarmi un Master System sono stati dei soldi spesi meglio di quelli per pagarmi l'università. Sì. Che non ho finito, tra l'altro, quindi
questa è un'altra domanda che ti farò, infatti. E ora salto sull'altro binario, cioè quello musicale. La tua prima esperienza musicale nella vita, cioè il primo strumento che hai visto e hai provato a suonare.
Guarda, io non vengo da una famiglia di musicisti, nessuno nella mia famiglia suonava, la musica non era parte del vissuto della mia famiglia. Per carità, c'era un giradischi in casa, mio padre piaceva la musica classica e un sacco di cose, si ascoltavano le musicassette in macchina, però non avevamo particolari, non si faceva musica in casa.
Capito? Non sei cresciuto col pianoforte in salotto, via.
Esatto, proprio zero. Sono entrato in contatto con la musica sulla musica suonata alle elementari. Paradossalmente, cioè questa storia paradossalmente ha un legame con il Commodore 64, perché il mio amico Lorenzo, un genio, veramente un genio, eravamo bambini ma lui programmava già con una testa incredibile, vabbè, proprio genio nel vero senso della parola. Era anche un pianista fenomenale e spesso mentre si caricavano i giochi del Commodore lui suonava al piano e io strimpellavo un pochettino. E per combinazione un altro dei miei amichetti delle elementari aveva invece una famiglia molto musicale dove tutti suonavano e lui suonava il piano, la chitarra e tutto, e quindi mi sono trovato in mano gli strumenti così, però senza mai in realtà avere voglia di suonarli. Da me la voglia di suonarli è nata quando ho iniziato a ascoltare musica che volevo io da ragazzino, intorno ai 14 anni, e la svolta paradossalmente la devo ai preti. Io sono un grande mangiapreti, ma ho fatto i Salesiani e ho solo cose buone da dire sull'Istituto Sant'Ambrogio dei Salesiani qua a Milano. Mi hanno trattato benissimo, mi sono trovato benissimo, una scuola fantastica. E tra i tanti pregi di questa scuola è che c'era una saletta dimenticata che non si cagava nessuno, dove c'era dentro una batteria scassatissima. Oh. E io ho iniziato a suonare, rimanevo dopo la scuola, mi infilavo lì dentro e suonavo la batteria. E poi da lì è nato tutto il resto, perché suoni la batteria, inizi a avere la band, inizi a bazzicare nelle sale prove, quindi comunque un pochettino impari a suonare anche il basso, capisci come funziona una chitarra, poi inizi a registrare i demo negli studiettini di registrazione, poi arrivi...
Ma una band? La tua prima band, Fabio? Perché se suonavi la batteria penso ne hai avute uno zillione.
Ne ho avute
band.
Uno zillione, perché per ogni, specialmente ai tempi, per ogni batterista c'erano 15 chitarristi.
Esatto.
E la prima band, non sapevo che esistessero i B-52, e quindi la mia prima band si chiamava B-52. Non sapevo che esistevano, non sapevo, avevo 14 anni.
Ma che facevi, college rock anche te?
No, ho sempre fatto punk, ho sempre suonato punk con... No, allora, ho suonato... Allora, è interessante parlare delle vecchie band. Allora, la prima band, B-52, sciolta molto rapidamente.
Ok.
Dopodiché ho avuto una band che si chiamava Asphalt Surfers, della quale in realtà sono sopravvissute le demo, e facevamo punk... poi in quel periodo lì finisco a suonare in un milione di band, tra cui ricordo con piacere una band hardcore che si chiamava Hard Listening, una band ska nella quale avevo suonato pochissimo che si chiamavano i Fetre K2A e l'Acetil CoA Band. Poi avevo... nello stesso periodo però studiavo un pochettino di batteria e avevo la band della scuola, nel senso che c'era una band, c'erano due miei compagni di classe con cui suonavamo cover dei Pink Floyd, tutta un'altra dimensione, sempre di roba che mi piaceva moltissimo, e poi un'altra band della scuola con cui suonavamo la roba che capitava, perché c'era una ragazza che cantava, quindi suonavamo robe un pochettino più pop da suonare poi alla festa della scuola a fine anno. Ma poi ho avuto tante band. La band su cui poi mi sono non cristallizzato, ma la band su cui ho un pochettino puntato sono stati i Vitra. Una band con la quale in realtà abbiamo fatto due dischi e abbiamo avuto la band funzionava molto bene in Toscana per qualche motivo. No. Abbiamo girato un pochettino tutta Italia, ma funzionava molto in Toscana, avevamo una bella fan base, estati molto divertenti, e in realtà è la band con la quale mi sono poi trovato catapultato verso l'elettronica.
Ma scusami, eravate una cover band punk o avete
no,
anche...
No, eravamo una band punk. Non ho mai suonato in una cover band in vita mia.
Perfetto.
Non mi è mai piaciuta l'idea, a parte la cover band dei Pink Floyd, ma quella era una roba privata. Nel
certo.
senso, suonavamo per i fatti nostri in sala prove perché ci piaceva.
Sì, 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 proprio punk, punk veri, proprio con pezzi vostri, con un repertorio
sì,
vostro.
Sì, 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 assolutamente. Ma è il bello del punk, è
sì.
il bello... E poi appunto, a furia di registrare le demo negli studi, ci siamo detti, ma senti, ma facciamolo noi, quello portato per l'informatica della band ero io, e quindi ho imparato a usare Cubase, ho imparato a usare FL Studio, un po' di programmi per registrare.
Mm-hmm.
Abbiamo registrato un disco in cantina, letteralmente, come una cantina insonorizzata con i cartoni delle
uova,
come,
sì.
come si faceva, come facevano le nostre nonne, insomma.
Sì, sì, sì.
E da lì però mi sono trovato a scoprire l'esistenza della musica elettronica, perché non c'è come usare dei programmi con i quali si fa musica elettronica, anche oltre a musica non elettronica, per capire tutto il lavoro, tutto lo spessore, tutta la roba che c'è da raccontare dietro la musica elettronica. La band l'ho mollata quando ho iniziato a scrivere sulle riviste di videogiochi, perché le due cose iniziavano a fare un pochettino a cazzotti, ma non ho mai smesso di cazzeggiare con la musica per i fatti miei, e a un certo punto, fuori di elettronica, sono capitato nel mondo della micro music e ho iniziato a suonare il Game Boy, cosa che mi ha dato poi più soddisfazioni e più risultati di qualsiasi cosa abbia mai fatto cioè. Con le band, perché alla fine con il Game Boy sono stato girato la Russia, ho girato l'Australia, sono stato in Giappone, in Africa.
Ma infatti mi ricordo a Luca, mi dicesti che eri stato da poco, dove eri stato? In Asia ci sta, che eri da quelle parti laggiù. Eri rimpatriato da poco. Eri rimpatriato.
Ho girato tanto con il Game Boy. Non so che anno fosse
Lucca,
ma
il 16, era il 16.
2016 ero appena tornato da... Guarda, lo vedo qua, perché ho il flyer qua vicino. Era un festival, si chiamava Amaze, a Johannesburg, il 31 di agosto, il 3 di settembre, quindi sì, è più o meno compatibile con Lucca, che è poi un mese dopo. Sì,
sì. Mi ricordavo, infatti. E allora, proprio per questo, no? Te eri quello un po' più sciolto con le nuove tecnologie, ti hanno reclutato per usare il Cubase e quant'altro, quindi presumo che il tuo primo approccio con i computer da casa, cioè videoludicamente, sei cresciuto con Amiga o già eri
no.
sul pezzo prima di Amiga?
Sono nato con un 486 SX 25 con 4 mega di RAM, 200 mega di hard disk, della Compaq, che era un Compaq presario che aveva una versione di Windows 3.1 con una sua shell, di fatto, che si chiamava Tabworks, e che si immaginava un Windows fatto come un'agenda, praticamente. Molto buffo, molto divertente. Ed è stato il mio inizio con l'informatica vera, perché prima ho avuto un Master System e poi un Mega Drive.
Ah, ho capito. Che prima con Cubase l'ho subito immediatamente associato
alla 3ST
e all'Amiga. Ho detto sicuramente, invece eri già battagliero molto prima. Comunque, il tuo genere musicale preferito adesso, no? Perché ora sono passati anni, sei nella micro music, ok, ma degli altri generi sei sempre sul punk o hai virato?
Ascolto di tutto, mi piace... Seguo molto la scena punk italiana moderna, anche perché tutta la mia vita è una battaglia contro la nostalgia. Nonostante io usi una vecchia console, nonostante io abbia un canale di retro gaming, io non sopporto la nostalgia, e i discorsi che mi fanno più rabbrividire sulla musica sono quelli non c'è più la musica di una volta. Sono cazzate. C'è una scena punk in Italia incredibile, che fa barba e baffi a quella che avevamo negli anni 90. Perché? Perché è potenziata da internet, è un underground potentissimo.
Dopato.
Alimentato da internet, alimentato da una maggiore consapevolezza su come usare gli spazi per suonare. Ci sono delle band bellissime, quindi ascolto molto, molto punk moderno, soprattutto italiano. Ma poi ascolto di tutto. Quando lavoro ho un sacco di ambient. Mi piace molto tutta la wave di ambient giapponese degli anni 80. Sembra una roba strana da dire, però gente tipo Hiroshi Yoshimura, i lavori ambient di Haruomi Ozono della Yellow Magic Orchestra. Uh-huh. Ci sono un sacco di, ascolto un sacco di queste cose perché mentre io lavoro nelle traduzioni, traduco videogiochi, e parlando molto bene l'inglese la musica con le parole mi distrae, e quindi mi godo tantissimo quell'ambient, con anche, per carità, le derive un pochettino più dannusatore di scorregge, tipo la Music for Airports di Brianino, anche Piano Phaser, come si chiama, Steve Reich si chiama, adesso non fammi googolare al volo perché confondo sempre il nome, sì, Steve Reich, quindi quelle robe. Musica per 18 musicisti, robe ambient,
anche
robe
un po' comunque sperimentali, comunque, insomma, musicalmente sei musicalmente onnivoro, ma viri molto verso anche lo sperimentale, quindi mi sembra di capire.
Sì, Marta mi dice sempre che ascolto i suoni delle balene, ed è vero in realtà, perché mi piacciono molto, a me piace, mi dice a volte che ascolto la musica che ascolto i suoni delle balene, o a volte che ascolto la musica rotta, perché mi piace moltissimo anche tutta la dimensione, chiamarla glitch è una cosa molto pigra, perché la glitch è tutto un altro discorso, però mi piacciono molto le cose che suonano, mi piacciono molto i suoni che mi prendono in contropiede, quindi
che ti sorprendono,
ascolti
quindi,
che sono iniziati come, io credo che nella musica ci siano delle gateway drug, un po' come negli anni 80 si diceva che la marijuana ti portava all'eroina, e non era vero. È vero però che nella musica ci sono degli ascolti che ti sbloccano le porte della percezione, e cose che prima ti sembravano troppo estreme o un pochettino strane, all'improvviso le capisci e ti svoltano tutto. Per esempio, cioè, alcuni ascolti gabber mi hanno fatto capire la breakcore, i lavori concettuali di DJ Balli, che è un personaggio, una colonna dell'underground italiano che vi consiglio di cercare, o anche solo le cose che fanno, sempre per citare persone italiane, ma poi ci sono esempi di tutti i tipi, c'è i walkie-talkie che ho spesso ospitato su Keno Bisboc, che hanno iniziato nell'ambito rap, per così dire, per poi prendere una deriva completamente inaspettata. Mi piace tutto, perché poi non è poi per dire che non ascolto la roba pop, figurati, negli ultimi anni ho ascoltato anche un sacco di trap, perché...
Quindi veramente sì. Tutto, quindi veramente, veramente onnivoro sei, Fabio, onnivoro.
Sì, ma perché non puoi, cioè secondo me per fare musica devi consumare tantissima musica, e consumando tutto, allora la mia teoria è che tutto è interessante se lo guardi con gli occhi giusti, e l'esempio della trap è un esempio divertente, perché... Prendiamo proprio l'esempio della trap italiana, ma comunque la trap di qualunque matrice, tratta dei temi che a me fanno venire le irritazioni alla pelle, perché sono della generazione venuta su con il punk. Riascoltavo l'altro giorno Paranoia e Potere dei Pancreas, e pensavo, cazzo, ma io questa roba l'ascoltavo a 16 anni, ma a livello ideologico mi parla ancora oggi che ce ne ho quasi 40. E se senti la trap, sembra quasi che si parli solo di marche, vestiti costosi, donne, culi, soldi, droga. E è facile additarla come... A parte che musicalmente c'è della gente bravissima dietro a livello di produzione.
Ecco, a livello di produzione sì, quello è indiscutibile, però io...
Ci sono dei pezzi che suonano come delle bombe a mano e che soprattutto non li puoi capire realmente finché non li senti in un locale. Perché la trap giusta con i sub giusti è una roba che ti scuote lo sterno come niente, perché è proprio fatta apposta, ingegnerizzata per quello. Però anche a livello di contenuti è una roba che trovo interessante. Ovvio, alcuni li prenderei a scarpate quando sento cosa dicono, però c'è anche, mi viene da chiedermi perché, perché alla fine noi siamo la generazione è venuta su con i Pancreas, la generazione è venuta su con
I Prozac Plus,
la generazione che ascoltava musica veloce che voleva cambiare il mondo, e siamo stati poi, ma parlo della mia in particolare, noi millennial, siamo la generazione dei call center, del precariato, siamo la generazione che veramente ha pescato il bastoncino corto. E la trap è la musica che ascoltano la generazione dopo, i nostri figli. E tutto sommato, anche se lo trovo poco produttivo, capisco dove sia il fascino dei soldi. Cioè, da una generazione figlia dei precari, che si è fatta un mazzo tanto per lavorare, per poi prendersi due spicci o a volte due sberle, questo feticismo verso i soldi, il non fare un cazzo e il drogarsi, lo capisco.
Sì. È controbilancia.
Lo trovo quantomeno un fenomeno interessante, ecco. Comunque per dirti, ascolto dall'ambient giapponese degli anni Ottanta all'extraton e allo speedcore, passando per la trap, il punk e tutto. È letteralmente un ascolto un po' di tutto, cioè quando rispondo ascolto un po' di tutto, ascolto un po' di tutto.
Capisco. E senti Fabio, per quanto riguarda, prima hai accennato ai tuoi studi universitari, no? Che hai mollato l'università, ma eri per caso a giurisprudenza? Eri...
No, ho fatto lettere e lettere con indirizzo linguistico. Cosa che mi ha in realtà aiutato poi nella mia carriera di traduttore. Però ho mandato tutto a... ho mollato tutto quando ho trovato il lavoro che non sognavo cioè che sognavo di fare da bambino, ossia scrivere sulle riviste di videogiochi. Quando ho visto che o facevo bene l'università o facevo bene il giornalista di videogiochi, non ho avuto dubbi. E anche se i miei erano un po' perplessi dalla scelta, è stata una scelta che ha pagato molto bene, perché sono un uomo felice e ho il privilegio totale di lavorare non solo con quello che mi piace, ma anche con persone che stimo. Quindi è una roba, un vantaggio enorme, mestiere che poi tra l'altro in tempi non sospetti mi ha fatto girare il mondo, perché prima che scoppiassero i siti, possiamo mettere come linea di spartiacque l'avvento degli youtuber veri, nel senso, quando gli youtuber hanno iniziato ad avere un peso specifico reale, anche i siti di videogiochi iniziavano ad avere un peso importante. Prima, anche se i siti esistevano, contavano principalmente le riviste cartacee.
Vero.
E quindi, in quanto ventenne che scriveva su tutte le riviste, perché praticamente scrivevo su giochi per il mio computer, The Games Machine, Xbox Magazine ufficiale, PSM, Nintendo ufficiale, più svariate altre, videogiochi e videogiochi moderna e non videogiochi vecchia e altre, ero giovane, parlavo bene l'inglese, mi piaceva viaggiare. Se mi mandavi a vedere Call of Duty a Los Angeles, potevo scriverti l'articolo per tutte e quattro le riviste. Ho letteralmente girato il mondo.
Eri l'uomo giusto nel posto giusto in quel,
sì,
in
botta
istante.
Di culo infinita, botta di culo infinita. Ho, cioè, è un lavoro che mi ha fatto giocare tanto, imparare tanto, conoscere persone che poi sono diventate la maggior parte amici per la vita, alcuni letteralmente compagni di viaggio, perché io ho conosciuto Babi, c'è stata la persona che mi ha fatto il colloquio di lavoro.
Esatto, infatti era la domanda che ti volevo fare, è diventato un compagno reale di Bisboccia alla
esattamente
fine.
il buon Bisboccia, sì, l'ho conosciuto sulle riviste, anzi, cioè, lui era il mio capo quando io ho iniziato, lui mi ha fatto il colloquio, mi ha detto, ehi, scrivi bene, e abbiamo in realtà fatto amicizia fortissimo nell'arco di 5 giorni, perché una settimana dopo eravamo già a casa sua alle 2 del mattino a mangiare pizze, a suonare la chitarra e a giocare a Bubble Bobble, ironicamente. Ma poi nel corso degli anni ne abbiamo fatte una pelle, come diceva mio nonno. Ecco.
Ma guarda che non è comune questa cosa, perché voglio dire, un sodalizio così, un legame che si stringe così e permane negli anni, guarda, è come trovare una pepita d'oro, voglio dire.
Beh, ma perché siamo molto complementari, nel senso che Babic ha una cultura su certe cose che io non ho. Anche perché abbiamo anche una differenza di circa una decina d'anni di età. Ma anche proprio a livello... Siamo un po' complementari su tutto. Perché lui ha una preparazione, per esempio, musicale di teoria e armonia da pianista che io non ho. Perché io sono un batterista, io sono un impostore nella musica. Perché tutto quello che scrivo lo scrivo a orecchio, così. Mentre invece Babic conosce la teoria e l'armonia. Al tempo stesso, però, io sono un producer.
Un musicista di rapina, sai te.
Esatto, io so far suonare bene le cose, quindi esattamente come Babic mi ha dato molto sul fronte melodico, io gli ho dato molto sul fronte dei suoni. Ma anche solo a livello di ritmi siamo molto compatibili. Io tendo a buttarmi fuori dal nido, quindi tendo a fare succedere le cose, poi vediamo come va e si va. Mentre invece credo che Babic ne avrebbe fatta un po' di meno di roba da solo, sì. L'avrebbe fatta più magari per i fatti suoi, mentre invece io l'ho trascinato in un milione di cose fino a che a un certo punto le cose che facevamo hanno iniziato a piacere e insomma è diventata quella che era una cosa nata tra... letteralmente con... eravamo entrambi single, vivevamo a Milano e lui stava spesso a cena da me e quindi all'inizio tutto quello che facciamo anche oggi con Keno Bisbo c'era roba che facevamo offline per i fatti nostri. E a un certo punto ho detto, ma senti, ma sta roba... cioè io lo sentivo, tu non hai idea di quante volte l'ho sentito suonare e improvvisare delle robe alla chitarra, eravamo solo io e lui e pensavo, cazzo, è un crimine che questa roba non la stia vedendo solo io.
Sì, sì, sì.
E
sì,
quindi
sì,
a un certo punto è tutto cominciato e sono molto contento del fatto che sia cominciato.
Perché ha funzionato bene e funziona ancora molto bene. Io avrei però un'altra domanda. Ora tu, ovviamente, traduttore di videogiochi, redattore di riviste di videogiochi, streamer col tuo canale Twitch della Keno Bisboccia, e musicista di micro music, si può definire così?
Sì, music 8-bit, micro music è il mio termine preferito.
Micro music, ok, perfetto. E ti volevo chiedere, il Game Boy, perché proprio il Game Boy? Ti ha ispirato qualche altro chiptuner? Qualche altro chiptuner che hai visto suonare il Game Boy, che hai visto col Game Boy in mano e allora ti hai detto, ma fammi provare.
Beh, c'è stata una... io sapevo già che esisteva, che si poteva fare musica con LSDJ, che è il programma che uso. Sì. E fu storica una serata, un concerto a cui capitai, dove suonavano Tony Light, Pablito il Drito e soprattutto a Rottenbeat, che io vidi a Rottenbeat suonare e ho detto, cazzo, questa roba la devo fare anch'io. E sono tutti e tre diventati amici fraterni. Pablito il Drito ancora siamo ancora, ci vediamo ancora spessissimo. Io e Tony abbiamo suonato un sacco di volte e io e Rottenbeat abbiamo, cioè, oltre al fatto che lui mi ha dato una mano a iniziare, mi ha dato un aiuto fondamentale per iniziare, probabilmente senza di lui non avrei combinato così tanto come ho combinato nella chiptune, ma soprattutto poi abbiamo organizzato concerti insieme, abbiamo suonato in un milione di posti insieme, abbiamo organizzato tantissimi concerti, e cosa che mi manca molto tra l'altro, ma comunque sì, consiglio a tutti a Rottenbeat, come un beat marcio ma scritto tutto attaccato, andatevelo a cercare, è una mina, è fortissimo.
Sì, tra l'altro se gli ascoltatori cercheranno Fabio Bortolotti Kenobit su Spotify, hai fatto anche delle belle playlist tra l'altro.
Ah sì, quindi... è vero, io lo cago molto poco Spotify perché è una piattaforma che non mi piace, è una di quelle robe di cui non puoi fare a meno se sei un musicista, però le robe di cui non puoi fare a meno sono una bella merda, perché Spotify sì, ti dà visibilità in cambio di niente, cioè ti dà visibilità in cambio del fatto che tu rinunci completamente alle tue royalty e tutto. Infatti io dico sempre, preferisco Bandcamp, preferisco altre piattaforme, trovo che lo streaming di Spotify sia molto pratico, capisco perfettamente perché ha dei grandi risultati, ma dico sempre, cioè usate Spotify, per carità, a me fa cagare ma lo uso anch'io, quando vado a correre me lo metto in cuffia e vado a Dio, però non limitate il vostro rapporto con la musica a Spotify, perché innanzitutto non supportate i musicisti, perché io preferisco di gran lunga che qualcuno scarichi i miei MP3 gratis, anzi piratate i miei MP3, non me ne frega niente, fatelo, fatevi, passateli in giro, copiateli, non me ne frega veramente niente, però appunto ti perdi tu, a parte che ti fai dare in pasto, cioè l'algoritmo è una cosa comoda ma è un'arma a doppio taglio, perché ti dà, è fatto, l'algoritmo è fatto più che per farti trovare musica che ti piace, è fatto per farti ascoltare più musica, quindi ti dà in pasto sempre della roba analoga a quella che già mastichi, mentre invece una delle cose più belle della musica per me è trovare etichette qua, magari trovi un'etichetta, tipo faccio un esempio, c'è un'etichetta tra l'altro qua milanese che si chiama Heimat der Katastrophe, e è un'etichetta che non c'è su Spotify, però fa delle robe incredibili di dungeon synth che ho scoperto, ed è il bello di quando tu invece che delegare la scoperta a un algoritmo, e l'algoritmo non vuol dire cioè veramente l'algoritmo è fatto per farti ascoltare più musica e basta. Se tu metti una piccola parte attiva nella scoperta, trovi delle cose bellissime, perché poi trovi le etichette. Se trovi un'etichetta, trovi artisti che questa etichetta ha pubblicato. Segui un artista, ne trovi un altro, trovi delle sacche di musica e ti trovi a scoprire delle... Innanzitutto ti trovi a supportare realmente gli artisti e anche magari a creare dei legami, perché... viviamo nell'epoca in cui tutti possono fare musica e tutti fanno musica, c'è veramente un casino di musica e molti non fanno il gioco di Spotify, o comunque anch'io, cioè io ho un sacco di roba non l'ho caricata su Spotify, ma perché Spotify l'ho messo per mettere la bandierina, per avere una presenza, perché
la presenza, cioè,
serve, però per la scoperta musicale ci sono un sacco di strumenti, lo stesso YouTube ha grandi raccolte di dischi, e tra l'altro un'altra delle cose che non amo di Spotify, e nota bene, cioè questa non è una tirata contro lo streaming, il progresso, frega niente, è utilissimo, lo uso anche io, però appunto uccide anche il concetto di disco, che a me piace molto. A me piace ascoltarmi 10 pezzi consecutivi dello stesso artista, fatti nello stesso periodo e raccolti in un album. È una roba che Spotify uccide completamente.
Ma infatti, guarda, ti voglio dire che proprio oggi, mentre ascoltavo una delle playlist tue, è scattata la pubblicità di Spotify, dove una voce femminile diceva, ringraziava gli ascoltatori, diceva, grazie tu che ascolti Spotify per non aver ascoltato un disco, per non aver acceso la radio.
L'ho sentita anche aver... quella pubblicità, una pubblicità e... del cazzo, una
del cazzo
terribile.
E a me mi sono gelato, mi sono tremate le vene nei polsi, ho detto, ma che cazzo succede, no? Perché mi sono sentito in colpa, Fabio, mi sono sentito
giusto,
in colpa.
Cioè, onestamente, non è che è giusto, perché non è, figurati, cioè, non... tecnicamente non esiste consumo etico in questo sistema, secondo me, quindi così. Però anch'io l'ho sentita quella pubblicità e ho pensato, ma scusami, ma questa roba dovrebbe farmi venire voglia di sentire Spotify?
Esatto.
È abbastanza l'opposto. E ti dirò, io nel 2020 l'ho usato, complice il fatto che mi sono allenato di più in casa, quindi sono andato di meno a correre all'esterno. E quando andavo a correre ero in Liguria, quindi mi ascoltavo le onde del mare invece di Spotify. L'ho usato molto di meno e la mia vita musicale è stata molto più ricca. Ho scoperto molte più band, ho scoperto molti più artisti, ho scoperto molte più scene. Perché poi la musica è fatta da chi la fa. E la musica fatta da chi la fa è la musica di chi fa i concerti e chi si sbatte per... cioè la musica secondo me è più fatta dalla gente che si sbatte per organizzare un concerto con davanti 30 persone che dei palazzetti con dentro 5.000 persone. Ci sono quelle scene lì, quei concerti con 30 persone sono magici, sono speciali e secondo me Spotify taglia completamente questo fatto. Cioè per me per esempio ascoltare i Black Flag su Spotify è abbastanza una contraddizione in termini, ecco.
Verissimo. E senti, la penultima domanda per te.
Poi ti devo, tra pochettino ti devo lasciare perché devo mettermi a cucinare.
Ah beh, allora guarda, facciamo così. Direttamente l'ultima domanda,
vai,
Fabio.
Vai.
Com'è nata la carriera di streamer di Kenobit, no? Cioè, ne è passata di tempo dai tempi di Hitbox, ti ricordi?
Ne è passato di tempo. È nato perché volevo promuovere un'altra delle mille cose che facevo con Babic, che erano le serate Insert Coin, delle serate di retro gaming dal vivo, che organizzavamo in tempi non sospetti, e mi vanto, anche se non chi se ne frega, ma... è stata la prima serata di retro gaming dal vivo di Milano, credo in generale abbastanza, se non la prima, una delle prime in generale in Italia, e ne avevamo fatta, organizzata una durante una Games Week in un locale nuovo e volevo promuoverla, quindi ho comprato una webcam e ho detto Babic, streamiamo. E, ma pensavo che fosse una roba per promuovere quelle serate, poi mi sono reso conto che lo streaming risolveva tutti i problemi di quelle serate, permetteva di fare le serate con più frequenza perché non dovevi organizzarti con i locali, le rendeva più pratiche perché non dovevo smontare il computer e portarlo, caricarmelo tipo Croce di Cristo fino al locale per fare l'evento, mi permetteva di raggiungere tutti, non solo a Milano, in tutta Italia, ma anche in generale in altre parti del mondo. Abbiamo un sacco di gente che ci segue, alcuni magari stranieri che vogliono imparare in italiano, ma un sacco di italiani all'estero che godono del dell'avere contenuti in streaming in orari compatibili con i loro. E soprattutto queste robe venivano poi registrate. Cioè tu per registrare una serata che hai fatto in un locale dal vivo devi chiamare un cameraman. Cioè, se lo vuoi fare bene devi chiamare un cameraman, quindi erano tutte serate molto belle che non mi pento assolutamente di aver fatto, abbiamo fatto delle cose molto belle secondo me, ma che venivano sparate nell'oblio, quindi sì, è nato tutto per promuovere degli eventi dal vivo e poi ci siamo resi conto che ci piaceva molto farlo, che ci veniva abbastanza bene, che eravamo in un posto interessante perché noi abbiamo puntato sul retro gaming in streaming quando lo streaming era solo, era praticamente solo eSports, era League of Legends, era
verissimo
Counter Strike, poco altro.
Siete stati tra i primi infatti a fare questa cosa, a crederci subito.
Perché all'inizio mi dicevano che sbagliavo, perché provavo a portare contenuti da quarantenni su una piattaforma dove c'erano i dodicenni. E io rispondevo sempre che, uno, non sono contenuti da quarantenni, chi se ne frega della nostalgia? Se noi riduciamo la bellezza del retro gaming alla nostra nostalgia, vuol dire che gli vogliamo male, perché il retro gaming vale più della nostra nostalgia, perché se il retro gaming si ferma alla nostalgia, quando schioppo io, non gliene frega più un cazzo nessuno di Bubble Bobble, quando invece Bubble Bobble è un'opera che merita, a prescindere dal fatto che io ho dei cari ricordi di giocarci nel 1988.
Va oltre l'effetto wow del momento. Ah!
Esatto, e quindi dicevo, guarda che in realtà è interessante portare il retro gaming alle generazioni nuovissime, perché si crea un punto di contatto e realmente lo possiamo preservare se lo raccontiamo, perché io odio i discorsi da vecchi, i giovani d'oggi non c'è più musica bella, non fanno più videogiochi belli, sì, non capiscono i classici. Ma come ti aspetti che capiscano i classici se non ce li hanno e che li conoscano se non glieli racconti? Cioè sono il retro gaming, come la musica, va divulgato, diffuso, raccontato, spiegato. E così infatti negli anni ci siamo trovati sì con un pubblico di 20, 30, 40 anni, ma anche con dei dodicenni in streaming che vedono dei giochi e si prendono bene, magari li vogliono giocare. Secondo me il dato cronologico lo dobbiamo mettere il più possibile in secondo piano, e lo streaming mi ha aiutato a farlo e sono molto felice di questo.
Oh Fabio, io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, questa intervista che hai concesso alla Tariteca, e veramente ti auguro tutto il bene con il canale Twitch di Kenobis Botch Production e tutte le tue iniziative musicali. Speriamo di riuscire a vederti dal vivo qui in zona Lucca, magari così ti vengo a vedere anche a Firenze. Arrivo io, sono spericolato.
Non sono a Firenze, mi piacerebbe. L'hanno sgomberato l'Emerson o c'è ancora?
Non lo so, non
speriamo che ci sia ancora Next Emerson, e vorrei proprio andarci a suonare nel 2021.
Sì. Ci andrò sicuramente a vederti. Ti ringrazio tanto, Fabio, ti saluto.
È stato un piacere, buona serata.
Buona cucinata anche a te.